dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 8, versetti 31-38. Gesù allora disse a quei giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Parola del Signore. Riguardo al testo della CEI, c'è soltanto da ricordare un punto, il versetto 38, che, come avete quelli che ce l'hanno, il testo greco critico accettato oggi, standard, diciamo, e segue i codici migliori, il codice Vaticano e anche un papiro molto importante, secondo terzo secolo, eccetera, insomma, segue un'altra lezione, cioè le ultime parole del versetto 38 non contengono il vostro. Anche voi dunque ciò che udiste dal Padre fate, non dal Padre vostro ma dal Padre. Questo recitano codici migliori, anche se ci sono altri codici che dicono dal Padre vostro.
Probabilmente non capisco, però mi domando come fanno a non ricordare che sono stati in Egitto schiavi 430 anni, la deportazione in Babilonia, queste cose qua esistono o non esistono nella loro memoria? Quando il Signore parla di una libertà che è una libertà d'altro genere, però loro intendono invece una libertà d'ordine molto storica e materiale, mi pare.
È un po' difficile sostenere, non siamo mai stati schiavi in senso storico. È inverosimile che possano sostenere che non sono mai stati schiavi in senso storico, in senso storico. Anzi, in quel momento erano sotto dominio, sono stati schiavi in Babilonia, quindi deve avere un altro significato probabilmente, o no? No, chiedo, Agata.
Io rispondo. Gli zeloti comprendevano la verità, la libertà, soprattutto in senso politico, mentre invece i farisei la intendevano nel senso spirituale e quindi sarebbero due scuole diverse che si contrappongono. D'altra parte, quello che dicevi riguardo al versetto 38 porta subito a pensare che quindi la loro affermazione dopo è molto limitata, perché se dice «vi dico quello che ho visto presso il Padre, voi pure quello che avete udito dal Padre fate», e qui sarebbe un richiamo al faremo e ascolteremo del Sinai, e loro dicono il nostro padre è Abramo, il che è molto limitato. Cioè, se il versetto precedente da interpretare così, quel padre non è il diavolo come viene interpretato in altri testi, ma è il padre, è Dio, e invece loro si fermano ad Abramo. Cioè, mi sembra che abbiano una visione anche qui in questo senso limitata, Tant'è vero che Gesù risponde: se fate, se siete figli di Abramo, fate almeno le opere di Abramo, se non fate quello che ho udito, che avete udito al Sinai dal Signore, fate almeno quello che Abramo, invece voi cercate di uccidermi. Quindi mi sembra che sia conseguente a questa interpretazione che viene data.
Ma io mi sono fermata appunto sul discepolato. Il Signore mette le condizioni per essere veramente Suoi discepoli. Dice una cosa molto importante, cioè la prima condizione è rimanere nella Sua parola. Cioè vuol dire vivere e alimentarsi della Sua parola. Porre tutto in questa parola, insomma tutta la speranza, tutta la fede in questa parola. Attraverso questo si viene a conoscenza della verità e la verità è condizione di libertà. Qui adesso i giudei li interpretano in modo molto restrittivo, non capisco neanche cosa vogliono dire, perché appunto parlano di una libertà che in realtà non hanno sempre avuto, tutt'altro, sono stati schiavi. E quindi non so che cosa si riferisca, cosa vogliono dire, insomma, non siamo stati schiavi di nessuno. Ma comunque si stupiscono della parola, di questa parola del Signore che annuncia loro la libertà, non capiscono di quale libertà voglia parlare. E il Signore spiega, è quella libertà che solo il Figlio può dare, cioè la libertà dal peccato, cioè la libertà di vivere secondo la volontà di Dio, secondo il disegno di Dio. Questa è la vera libertà che solo il Figlio può dare. E infatti anche San Paolo dice, a questa libertà Cristo ci ha liberati. È una libertà unica. È libertà dalla condizione umana, dalla schiavitù, del peccato, e che pone, mette nella possibilità di seguire il disegno di Dio, di vivere secondo la volontà di Dio. Ed è solo a questa condizione che si rimane nella casa di Dio, cioè che si dimora in Dio e che Dio dimora in noi. Solo con questa condizione di libertà possiamo essere veramente figli, diventare figli nel Figlio. Mentre invece i giudei che cercavano di uccidere Gesù certamente non seguivano il disegno e la volontà di Dio. Anzi, non accoglievano quella parola per cui avrebbero potuto diventare veramente liberi. Per questo cercavano di uccidere l'unico che avrebbe potuto dare a loro la libertà, la vera libertà.
Ma io mi ero fermata soprattutto a pensare che cosa potesse significare concretamente questo rimanere nella parola. Io mi sono poi fermata a cercare nella mia tesi, soprattutto nella Bibbia, che cos'è la parola di Dio. E ho pensato che la parola di Dio in fondo è quello che crea, che rivela Dio stesso e la sua volontà. E soprattutto nell'ultima rivelazione di Dio, la parola di Dio è il suo amore per la sua creatura. Gesù ci rivela l'amore di Dio. E allora mi sembrava che questa fosse la libertà, la parola di verità, così liberante per l'uomo, perché l'uomo, se conosce solo la verità della sua creaturalità, è schiacciato dalla sua povertà. Se invece conosce il suo essere creatura nell'amore di Dio, questo lo rende infinitamente libero, lo rende veramente figlio e quindi gli dà questa spinta verso il cielo, questa spinta di amore verso Dio che gli fa superare tutto. Rispetto a quello che dicevate prima della schiavitù, a me sembrava che qua, anche se si intende in senso spirituale, non potevano dire non siamo mai stati schiavi di nessuno, perché di fatto la schiavitù storica non era stato altro che una conseguenza della loro schiavitù spirituale rispetto agli idoli. Almeno così dice la Bibbia. Loro hanno lasciato Dio e Dio li ha puniti mandandoli via. E mi pareva che il Signore in un certo modo lo spiegasse, o sono io che forzo il testo, non lo so. Però dice chi fa il peccato è schiavo del peccato. E dice al versetto 35, lo schiavo non rimane nella casa per sempre. Quindi lo schiavo non rimane nella terra. Loro che erano stati schiavi degli idoli sono stati scacciati dalla loro terra, mentre il figlio rimane per sempre. Poi lo si può interpretare ovviamente anche a livelli più elevati, più spirituali, però anche a livello più terra a terra mi pareva che di fatto il Signore qua reinterpretasse la loro storia. Se anche non volete considerare la parte storica ma solo quella spirituale, ricordatevi bene che il vostro peccato di idolatria, il vostro adulterio è stato quello a rendervi schiavi.
Un'azione molto forte, perché dice se rimanete nella mia parola. Per un giudeo appunto tutta la parola, la scrittura era tutto il suo fondamento. E quindi Dio anzi aveva detto di restare fedeli alla sua parola. E guai di uscirne. Qui il Signore dice, fa un'affermazione appunto, a questi qua, a quale parola debbono seguire allora? A quelle di Mosè, dei profeti, oppure a questa parola che il Signore dice e che questa li farà liberi, c'è la salvezza, c'è la luce. E allora loro si riferiscono appunto, dicono che sono discendenza di Abramo per stabilire che la loro obbedienza è appunto alla parola della rivelazione, da quello che Dio appunto da Abramo in poi si è rivelato al popolo di Israele. Allora dove sta la differenza? Mi sembra che qui il Signore faccia un'affermazione forte all'ultimo versetto, perché dice, io dico quello che ho visto presso il Padre, appunto che è quello celeste. Evidentemente quindi rivela parte della sua figliolanza, però anche prendendo in senso spirituale presso il Padre, lui ha visto il Padre e comunica. Quindi è lo stesso loro Padre, in un certo senso, e loro vorrebbero il Dio che si è rivelato ad Abramo, però qui Gesù dice che ha visto presso il Padre e trasmette quindi l'ultima parola che il Padre vuole rivelare a loro. E questa adesione che è poi appunto si può poi dedurre che poi l'amore di Dio si rivela tramite il Figlio all'uomo. Ma mi sembra che appunto tutta la differenza che ci poteva essere tra la rivelazione precedente e quella che fa il Cristo è quello che appunto poi spiega la lettera degli Ebrei, che appunto Mosè era come servo, il popolo di Israele era servo nella casa di Dio, ora invece il Figlio li fa realmente figli, liberi per essere figli di Dio.
Ma io ero stata attirata soprattutto dai primi versetti, perché così mi piaceva molto questa sequenza: se rimarrete nella mia parola, siete miei discepoli, conoscerete la verità vi farà liberi. Mi sembrava che ci fosse tutta una, così, una cascata, per così dire, ecco, l'importanza di rimanere nella parola, nella sua parola,
è quella che in un qualche modo fa discepoli, e da questa fede, da questa adesione alla parola, ecco, si diventa conoscitori della verità e la verità fa liberi. Ecco, mi sembra qui che appunto questa libertà sia quella libertà che deriva, ecco, dalla conoscenza di Dio. E appunto mi sono detta, ma che cos'è la verità allora? Ecco, allora mi ero andata al versetto 36, che dice: il Figlio vi farà liberi. Allora, ecco, la verità è quel Figlio che ci rende liberi, rivelandoci il Padre. Ecco, allora sembrava così importante questa esortazione di Gesù: la mia parola non trova accoglienza in voi. Ecco, è questo, ecco, il grande scacco, insomma, il grande peccato, diciamo così, ecco, di questi ebrei che pure hanno creduto in lui, ecco, ma questa fede in lui deve essere poi radicata nel rimanere nella sua parola. E mi aveva mandato a queste parole qui, alle altre parole che aveva detto Gesù, al capitolo 5, dove appunto aveva rivelato ancora ai giudei, ecco, voi non avete la parola, la sua parola, la parola del Padre dimorante in voi. Infatti non credete a colui che mi ha mandato. Diceva: voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita, sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ecco, quindi mi sembra l'importanza di rimanere in questa parola, già nella parola del Padre, parola antica, che in un qualche modo doveva portare a Gesù, e adesso ecco l'importanza di rimanere nella parola di Gesù che rimanda al Padre e che è la verità e che ci libera dalla schiavitù dell'ignoranza di Dio. Ecco, questo mi sembrava, tutta questa sequenza. Ho fatto un po' di confusione, ma così, questo rimanere nella parola da sempre è quello che in un qualche modo deve guidare, ecco, tutta la nostra vita. E se ci rimaniamo, ecco, c'è questa rivelazione continua che ci porta, ecco, nella parola dell'Antico Testamento a Gesù, e nella parola di Gesù, ecco, ci rivela il Padre.
A me lascia perplessa questa cosa del versetto 31, che poi anche è collegato al 30, molti credettero in lui, e dice: Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto, e poi invece il discorso va avanti come se, e Gesù li tratta come quelli che non credono, tanto che nella prossima pericope che faremo giovedì arrivano addirittura ad accuse: non siete da Dio, e loro addirittura gli diranno: sei un indemoniato. Allora, ecco, questa cosa, cioè, forse il Vangelo di Giovanni, cioè Giovanni, ci vuol dire qualcosa di particolare, perché sennò verrebbe da dire: han creduto, no? Gesù cerca di tenerseli vicino, non arriva subito ad accusarli, quindi c'è qualcosa che forse ci sfugge, ecco, a me sfugge.
Sì, mi sembra. Il Vangelo di Giovanni è molto difficile, e c'è anche nel testo di oggi questa inverosimiglianza, perché Gesù dice: voi cercate di uccidermi, a coloro che hanno creduto in lui. Ma è verosimile? Lo dice due volte. Troviamo, cioè, una volta già nel testo di oggi, e poi lo ripete pochi versetti dopo. È chiaro che si sta rivolgendo, dice il versetto 31, molti credettero in lui. E questo tipo di problema molto importante non si può affrontare, io credo, senza una contestualizzazione storica in cui è nato il Vangelo. È stato quanto anche studiato, soprattutto da ultimo. E quindi noi per esempio qui abbiamo, abbiamo dei discepoli di Gesù, cioè diciamo così, c'è una situazione dell'ultima redazione del Vangelo come l'abbiamo oggi, che non è la situazione in cui ha vissuto Gesù. Tutti lo riconoscono questo da molto tempo, non è una cosa recente, ma è una situazione dopo la distruzione del Tempio, dopo il 70, diciamo, ecco, verso la fine del primo secolo, in cui c'è una comunità, nel caso del Vangelo di Giovanni, quello che si può ricavare, c'è una comunità ebraica, di ebrei credenti in Gesù, rispetto a una maggioranza, diciamo, perché qui si parla di espulsione dalla sinagoga, si parla dei discepoli che sono perseguitati, isolati, qualcuno lo uccideranno. Diciamo già in una situazione in cui c'è una maggioranza, sempre di ebrei, che, diciamo, ha espulso, ha isolato questi altri ebrei che credono in Gesù, che costituiscono una comunità a sé, sempre di ebrei. E quindi allora a questo livello, quando troviamo i giudei, non possono non essere la maggioranza. E anche per questo probabilmente che sono designati come giudei, rispetto agli, perché se non vuol, giudei non significa ebrei, insomma, sostanzialmente, da un lato, perché sono tutti ebrei qui, ma non può significare semplicemente qualcuno, deve poter significare la sinagoga dei giudei, cioè la maggioranza. Questo a livello della redazione del Vangelo. Altre volte troviamo invece la coincidenza fra giudei e autorità. Questo si può dimostrare molto bene. Questo è un altro livello della scrittura del Vangelo. Questo riguarda il tempo di Gesù. Quindi qui viene attribuito a volte, i giudei sono le autorità. Per esempio, vedremo subito, capitolo 9, che i genitori avevano paura dei giudei, come se loro non fossero giudei. Cioè, al tempo di Gesù non ha nessun senso questo modo di parlare delle autorità come se fossero i giudei, mentre gli altri no. E al tempo invece della redazione del Vangelo, i giudei dovevano essere, non le autorità semplicemente, come si vede qui, dovevano essere. Allora, se questo più o meno, diciamo, è il quadro, qui troviamo dei discepoli di Gesù dentro la sinagoga dei giudei. Questo è attestato più volte nel Vangelo di Giovanni, è un testo sintetico molto importante, il capitolo 12. Anche molti dei capi credettero in Gesù, dice il capitolo 12, ma non lo manifestavano perché ci tenevano la gloria degli uomini. Questo è il giudizio dell'evangelista. Cioè troviamo dei gruppi, dei persone, gruppi che mantenevano, al momento già della tensione, mantenevano una doppia lealtà, diciamo così. Ecco, erano discepoli di Gesù, ma dentro la sinagoga, diciamo. Poi troviamo altre situazioni ancora, troviamo anche, c'è la percezione nel Vangelo di altre comunità giudaiche di credenti di Gesù che non sono la comunità di Giovanni. E questo mi sembra importante perché qui, altrimenti è inspiegabile come Gesù possa dire voi cercate di uccidermi a quelli che hanno creduto in Lui. Quando dice voi cercate di uccidermi, c'è un voi che direttamente sono quelli che hanno creduto, ma quelli che hanno creduto appartengono a un mondo, a una realtà, che cerca di uccidere, che è la sinagoga dei giudei, perché vi sono dentro questi qui. Questo è forse quello che si può dedurre, almeno gli esegeti, insomma, lo fanno emergere, ecco, con studi, credo, un po' meno, io sono un po' abborracciato l'idea, ecco, e possiamo spiegarci come Gesù si rivolge in realtà direttamente a quelli che hanno creduto, ma si rivolge a quelli, si rivolge ai giudei, ecco, che in questo caso sono la maggioranza, ecco, non sono la comunità di Giovanni. Se teniamo conto di questo è spiegabile, io penso, altrimenti è difficile da spiegare, è una cosa inverosimile, no? Gesù non può dire vi cercate di uccidermi a coloro che hanno creduto in Lui. Quelli che hanno creduto in Lui non cercano certamente di ucciderlo, ma appartengono ai giudei, fanno parte dei giudei, e i giudei sono in una situazione di persecuzione rispetto alla comunità giovannea. Probabilmente questa è la cosa che sta dietro qui. Comunque, per concludere, la discussione è molto bella perché, se teniamo conto di questo contesto, noi non siamo stati schiavi di... La proposta di Gesù è molto bella e vale anche per i discepoli suoi, perché questi temi tornano nel capitolo 15, per esempio, no? Forse lo ricordava già prima Elisa, anche se non esplicitamente, cioè il problema della perseveranza che Giovanni esprime con la parola rimanere, che vuol dire la perseveranza, perché c'è un cammino. Per arrivare alla liberazione piena c'è un cammino, vale anche per i discepoli dopo. Rimanete, io sono la vite, se non potete fare nulla sarà gettato fuori, cioè non è finito la sequela, la perseveranza. Qui mi sembra molto bello perché la verità, che è Gesù stesso, è il Figlio, vi farà liberi e spiega la situazione. Noi non siamo stati schiavi di nessuno, è molto chiaro cosa intendono dire, a mio parere, lo dicono. In quanto figli di Abramo, uno che è figlio di Abramo, per il fatto che è figlio di Abramo, cioè appartiene al popolo, è libero in questo senso. Israele celebra sempre, anche oggi, la sua libertà, per esempio il giorno di Pasqua, la notte di Pasqua. È la celebrazione di coloro che sono liberi, perché sono diventati figli. Chiaro che storicamente non è così, ma questo lo sanno, qui ovviamente intendono in questo senso. Come puoi tu dirci liberi? Vi libererà se siamo già liberi. Cosa fa Gesù? Notate che in tutte le cose che Gesù dice va sul fare, sul comportamento. Sul comportamento. Fate quello, l'ultima parola, fate quello che avete udito dal Padre. Io vi attesto quello che ho udito dal Padre mio, quello che ho visto. Anche voi fate uguale. Fate quello che udiste al Sinai, dal Padre, da Dio. È che non lo fate, non lo fate, questa è la contestazione. Non fate, dite che siete figli di Abramo, ma non fate le opere di Abramo, che non è in senso ontologico. C'è da un lato il dono della libertà, ma c'è il problema, come tante volte noi troviamo nella scrittura, i profeti, il problema della fedeltà al patto, cioè uno è veramente figlio se poi si comporta da figlio, e non basta che sia liberato, fatto figlio per dono, bisogna poi che viva da figlio, altrimenti se non vive da figlio ricade nella schiavitù. Questo è il linguaggio anche di Paolo nelle sue lettere, no? Ricadere schiavi del peccato. Quindi a me sembra simile qui l'insistenza di Gesù è sul fatto che loro devono comportarsi. Devono perseverare, devono fare le opere di Abramo.